Sì, buongiorno, buongiorno a voi della redazione, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Innanzitutto ti chiedo di Pioli, che è destinato a diventare l'allenatore della Fiorentina, cosa ne pensi, ti piace, ti convince e che Fiorentina poi ti aspetti da parte di Pioli?
Ma la scelta mi pare estremamente azzeccata perché finalmente dopo alcuni anni alla guida della Fiorentina va un allenatore esperto che conosce la città, che ha dimostrato attaccamento alla maglia rossa sia da giocatore, quando ha rischiato perfino di morire, mi pare, una partita con la Lazio, e poi da allenatore, dove aveva fatto bene e secondo me è stato scioccamente esonerato per costruire una squadra ci vuole sempre un po' di tempo, soprattutto quando si ha un budget enorme a disposizione. Quindi la scelta mi sembra accorta, anche perché Pioli, rimanendo in Arabia, avrebbe guadagnato più quattrini. Quindi questo cosa dimostra? Dimostra che ho voglia di ritornare in un campionato importante d'Europa e credo che voglia far bene, senza rischiare tantissimo, tenuto conto che non è che gli viene chiesto di vincere lo scudetto, ma quantomeno di ripetere diciamo le prestazioni e i risultati di Prandelli.
Pioli, te lo ricordi da calciatore, anche visto che comunque da direttore di Canale 10 seguivi ancora più da vicino la Fiorentina negli anni 90, nei primi anni 90, quando Pioli era appunto un calciatore viola?
Il fatto che lui fosse un giocatore di personalità, perché quello che ad esempio è mancato nella squadra viola in questi ultimi tempi è stato un difensore in grado di guidare la retroguardia. Ecco, quando si diceva un tempo dell'ossatura, portiere, un centrale difensivo, un centrocampista e l'attaccante, dice attorno a questi poi puoi mettere chiunque, non è proprio così, però indubbiamente soprattutto in difesa tu devi avere un uomo importante che sappia dirigere le operazioni e soprattutto ci vuole anche un tecnico che non cambi formazione, uomini e modulo a piè sospinto. Quindi io credo che il suo sia, come posso dire, l'identikit giusto anche per far crescere dei giocatori. Ad esempio Comuzzo, io credo che sotto la sua guida possa diventare poi tranquillamente il centrale della nazionale. Bene ha fatto la Fiorentina a non darlo a Napoli nella finestra di mercato di gennaio.
Ecco, il fatto che si debba aspettare ancora un po' di tempo prima di arrivare all'intesa totale con Pioli può rappresentare un problema per il mercato della Fiorentina, secondo te?
Ma io credo di no, perché al di là del fatto che Pioli, per motivi di natura fiscale, contrattuale, diciamo, possa lasciare gli Emirati Arabi solamente ai primi di luglio, io credo che comunque lui e la dirigenza si parlino a sufficienza, anche più volte al giorno, per cercare di capire come robustire la squadra. Io mi auguro che insieme a De Gea restino Dodò, Gosens, Comuzzo, Mandragora, Ken. Credo che questi siano un po' gli uomini che possano fare la differenza. Poi io ho una particolare simpatia tecnica per Agli, perché quando lui ha giocato al meglio la squadra ha fatto il suo ciclo migliore nello scorso.
Sì, però per quanto riguarda Adli bisognerebbe anche fare un passo indietro, nel senso che la Fiorentina nel corso della conferenza stampa di una quindicina di giorni fa ha annunciato che il rapporto con l'ex giocatore del Milan era terminato, probabilmente anche su input di Palladino. A questo punto bisognerebbe tornare sui propri passi e vedere se ci sono le condizioni per ritrovare l'intesa con il giocatore.
Sai Lorenzo, ecco, questo è sicuramente giusto. Poi c'è da tenere conto anche che la Fiorentina deve riscattare numerosi giocatori, che quindi qualche scelta dovrà sicuramente pur farla. Certamente oggi il calcio ci insegna che bisogna avere molta accortezza sulle fasce di fronte a squadre che hanno scattisti in grado di capovolgere il gioco senza tanti passaggi. Ci vogliono centrocampisti che sappiano inserirsi in fase offensiva e poi bisogna un pochino cercare di sì, che Ken se rimanesse insomma, lì in mezzo alla gara non si ritrovasse solo come era accaduto in passato. A questo riguardo, di come abbiamo visto le ultime partite, quella del Paris Saint-Germain con l'Inter, ma anche le altre precedenti dei francesi in Champions League, ci dimostrano quanto possono essere utili giocatori tipo Gudmundsson, che sono quelli che palla al piede capovolgono il gioco. Poi magari può perdere anche il pallone, ma chi se ne frega, meglio uno che cerca di far male alla squadra avversaria e di spaccare la retroguardia. E poi, bisogna fare molta attenzione alle ripartenze da dietro, che spesso diventano degli autogol.
Luciana Magistrato.
Ecco, a proposito di Gudmundsson, no, l'ha nominato Filippo, e quindi volevo chiederti, è il giocatore adatto per il gioco di Pioli, Gudmundsson? Può, quindi
sì,
la società deve ancora decidere se riscattarlo o meno, sì, o trattare col Genoa, quindi insomma questo va detto.
Io
però
credo,
ecco,
che sì, tu hai fatto una fotografia molto molto corretta. Io credo innanzitutto che la Fiorentina potrebbe anche rivedere un po' l'aspetto economico con il Genoa, anche perché Gudmundsson non è che sia reduce da una stagione fantastica e quindi il suo valore sia un po' deprezzato. Da quanto mi risulta, lui a Firenze, anche come città, ci sta bene. Certo, ragazzi, che deve essere più partecipa al gioco e soprattutto deve garantire alla Fiorentina di non avere più problemi di natura processuale nel suo paese.
Ecco, se Ken si facesse suggerire, no, consigliare dal suo amico Leao, Leao secondo te gli consiglierebbe di restare con un allenatore come Pioli?
Ma io credo di sì, perché Ken ha fatto una stagione fantastica in un ambiente che gli ha dato fiducia,
certo.
E sì, ha dimostrato anche di essere in grado, come posso dire, di fare il reparto un po' da solo. Io gli consiglierei di restare a Firenze anche per una sua affermazione personale, individuale, piuttosto che andare a cercare soldi e gloria ad altre parti, dove probabilmente non riceverebbe lo stesso abbraccio affettuoso che ha ricevuto da Firenze e dalla Fiorentina. Poi, se mi permettete, bisognerà poi un giorno riuscire a portare avanti un'intervista seria con Palladino e capire cosa ci sono state dietro le sue dimissioni, al di là del...
Non sarà semplice, perché è stato firmato questo patto di riservatezza e quindi chissà, magari la verità almeno nell'immediato non verrà fuori, almeno a breve non credo venga fuori, però è giusto provarci.
Non c'era, fiducia reciproca,
sì,
a mio avviso. E quindi...
No, perché vedi, al di là del fatto che lui ha dato un po' prova di incoerenza, no, nel corso,
sì,
della stagione, sul piano delle scelte individuali, anche del modulo, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, da una parte c'è un presidente che addirittura prima della semifinale di Conference League ti pone il contratto. In un'altra circostanza ti tratta come un figlio, la società si adegua o si appiattisce, fate voi, anche su alcune sue considerazioni fatte nelle settimane precedenti, e poi all'improvviso se ne va. Allora uno pensa, avrà una panchina pronta, ma c'è sta panchina per Palladino?
Ma in questo momento sembrerebbe di no,
forse
al di là di tante voci, tante ipotesi. Sì, forse il Parma, ma non è l'unico candidato.
Non è l'unico candidato.
Ecco Filippo, non è semplice in questo momento parlare di mercato, però ti sottopongo dei nomi, soprattutto
sì,
per quello che riguarda l'attacco, perché come vice Ken si sta parlando di Dzeko e di Kristovic, tra gli altri. Cosa ne pensi?
Ma che andrebbero bene tutti e due, perché Dzeko, voglio dire, è un grande giocatore, però insomma alla soglia dei 40 anni non è poi uno a cui puoi dire torna indietro, marca, fai pressing, eccetera eccetera, quindi può essere un giocatore che può fare bene per un tempo, o che comunque va utilizzato in una certa maniera. Certo che Ken da Dzeko riceverebbe, penso che Dzeko per Ken può valere almeno 5-6 gol in più di questa stagione. Quindi
sì.
Kristovic mi piace tantissimo. Però
bisogna pagarlo abbastanza, credo, ecco.
Sì, già è stato pagato abbastanza a Pantaleo Corvino per Pongracic,
sì.
meno il doppio di quello che è il suo valore. Quindi Pantaleo è bellissimo, però sì. Attenzione. E poi bisogna capire se Ken e Kristovic sono compatibili, a meno che Ken non se ne vada, allora che so, potrebbe venire una coppia Kristovic e Dzeko, ma ce n'è bisogno di un altro, perché Dzeko non è in grado di reggere una stagione su tre fronti, quantomeno ci vogliono quattro buoni attaccanti per far bene in campionato, in Coppa Italia e in conference, perché poi l'abbiamo visto con l'Inter, i conti si fanno in primavera.
Eh sì, assolutamente sì.
E poi attenzione al calendario, il calendario è infido,
Sì.
Perché bisogna partire bene, non bene, benissimo, per non venire in una zona anonima di classifica già a fine settembre, perché con le due partite in trasferta iniziali e poi dalla sesta, se non sbaglio, alla nona, hai le quattro grandi con due trasferte a Milano, insomma, bisogna far bene da subito.
Sì, bisogna partire forte, assolutamente sì.
Cioè, io non voglio sentir parlare, c'è bisogno di tempo.
No, è vero. Insomma, ormai con questo tempo che va atteso, insomma, non ne possiamo più, perché in tante altre questioni c'è sempre da aspettare. Poi i tifosi della Fiorentina ormai hanno aspettato tanto anche per vedere un trofeo, sono quasi 25 anni, anzi si entrerà nei 25 anni di attesa per un trofeo, visto che si va verso il centenario, e speriamo che possa essere alzato questo trofeo. Per quanto riguarda il centrocampo e comunque in generale, ti chiedo, hai l'impressione che Pioli possa chiedere alla Fiorentina qualche suo pallino, qualche suo giocatore di fiducia avuto magari al Milan? Si è parlato anche di Bennacer.
Ma mi aveva un po' sorpreso il fatto che il Milan avesse lasciato andare Bennacer, che non è Pirlo, non è Pjanic, però è uno che dà bene in mezzo al campo e, per esempio, rispetto ad Adli è uno che ha più gamba. Quindi voglio dire, io credo che l'arrivo di Bennacer insieme a Fagioli, Mandragora e compagnia cantando possa essere sicuramente un buon acquisto e neanche particolarmente oneroso. Io credo che Pioli abbia le idee molto chiare, potrebbe anche chiedere due giocatori che adesso non compaiono nelle cronache.
Ah, e quindi facceli tu questi due nomi.
No, non posso.
Ah, non puoi, però li sai, ecco, li sai, ma non ce li vuoi dire. nemmeno uno, insomma, non ci vuoi far capire qualcosa.
No, patto di riservatezza.
Ah, eccolo lì, hai firmato anche tu questo patto di riservatezza.
Questi
ho capito.
Questi patti.
Luciana, vai con l'ultima considerazione.
Sì, no,
con
gliela voglio far fare sulla nazionale, insomma, che ne pensi di questo caos, soprattutto se ti piacerebbe Gattuso, ecco.
Mamma mia, che disastro, cioè. Io credo che non sia mai capitato in una nazionale che un allenatore abbia diretto la squadra già esonerato, che addirittura sia stato lui a dire che è stato allontanato. È veramente un periodo tragico per la nostra nazionale maggiore, a dispetto di quelle di categoria che invece stanno facendo benissimo. Perché ti dico questo, Luciana, giusto, no?
Sì.
Perché a capo delle nazionali categoria c'è un uomo che calcio benissimo, basta vedere i suoi scritti, le tesi che ha fatto, che è Viscidi, che tra l'altro ha un linguaggio molto chiaro, si fa capire dei giocatori, eccetera.
Certo.
Per cui io mi dico, piuttosto che andare a cercare Cannavaro, che non ha un grande curriculum, De Rossi che ha le prime armi, Gattuso che forse di tutti i nomi fatti è il migliore, io sinceramente avrei ripreso il discorso dei tempi di Berzotto e di Vicini, portando avanti un tecnico del settore giovanile.
È vero, però è un po' di tempo che non allena, eh? Se ti riferisci a Vicini.
Sì. Questo è vero. Poi io ho un mio pallino particolare, non so se riuscisse a liberarsi, però io una mossa a sorpresa la farei, prenderei Mourinho.
Non sei il solo, esatto. Sì,
infatti
sì.
Ho sentito anch'io questo desiderio da parte di qualcuno. E beh, è sempre affascinante, non so.
Se Ancelotti è andato al Brasile, qualcuno dice perché Mourinho può venire.
Esatto, anche perché lui è molto italiano alla fine, non è che poi...
Sì,
no, Mourinho...
Poi volevo dire però questo, che noi due pullman li abbiamo persi come nazionale, uno con Ancelotti che sì. comunque quando sì. era stato, a cui era stato chiesto se se la sentiva, in quel momento aveva detto di no. E in secondo luogo Ranieri. Ranieri, se voi ricordate, era stata la mia proposta prima ancora che arrivassi italiano, immaginate un po' sì. quale può essere
è vero.
Per questo allenatore, che tra l'altro a Firenze aveva fatto bene, e ricordo, ero in macchina con Vittorio Cicchigori che gli diceva: mi raccomando, fai giocare Robbiati, e lui che cercava di dirgli che si avrebbe giocato magari gli ultimi 10 minuti, stagino. No, so che stava, è un aneddoto, però penso che si è parlato tanto di Ranieri, ma insomma a Ranieri la nazionale doveva essere data ben tanti anni fa, sì. sarebbe stato credo l'allenatore giusto. E comunque noi dobbiamo ricordarci che una cosa è fare il selezionatore e una cosa è fare l'allenatore, però ci vuole coerenza. Mi porto via 30 secondi, sì, non sì, si può passare da Acerbi. No, io voglio Acerbi perché Haaland è uno dei più grandi giocatori, ha detto Spalletti, tra l'altro con noi ha fatto la 42esima rete in 43 partite, eccetera eccetera. Poi Acerbi risponde picche e poi tra qualche giorno sapremo esattamente i motivi. E poi a chi viene data la marcatura di Haaland al centro della difesa? A un ragazzino di grandissime speranze, non è vero che andrà al Brighton, e mi chiedo perché gli altri club italiani non l'hanno preso, che era al centro della difesa più battuta del campionato. Quando c'erano lì pronti per venire in nazionale, non si capisce perché non fossero stati convocati, al netto di tutte gli infortuni, da Scalvini a Buongiorno, c'erano Romagnoli e Mancini. Ma tu puoi passare da Acerbi a Coppola, mi dici dov'è la coerenza? Questo è uno dei motivi che mi hanno un po' creato delle...
Io avrei almeno messo Ranieri, ma non perché sia molto meglio, ma perché comunque ha giocato, ha esperienze
anche
europee,
internazionali, certo.
Comunque le pressioni le sa reggere, è capitano di una squadra importante. Quindi anch'io sono rimasta un po' così nel vedere Coppola, ma ha fatto anche una buona partita, questo va riconosciuto, però insomma...
Ha pagato anche gli errori di Pastoni.
Sì, esatto. Secondo me gli interisti avevano un po' dato.
Poi voglio dire, in questo calcio, come si diceva prima, in cui è importante che gli interni vadano in gol, lo si è visto nell'ultimo periodo con Mandragora a Firenze.
Sì, sì.
Ma non puoi non far giocare Frattesi, che è il tuo migliore marcatore. E poi, per esempio, nella partita con la Moldova, dove tu avresti dovuto sulla carta attaccare con gli esterni che fanno i cross, ma metti dentro Luca. Cioè non puoi lasciarlo in panchina.
Infatti l'unico tiro in porta poi l'ha fatto proprio Luca nel finale.
Con la Norvegia, ho confuso un po' le partite.
Le ho già rimosse per quello che...
Sì. No, questo per dire che sicuramente Spalletti è un ottimo allenatore.
Certo, però non un selezionatore, non un commissario tecnico.
Però voglio dire, insomma, ha dato... Come posso dirti, è stato un protagonista di momenti di incoerenza, non facilmente spiegabili, però a questo proposito faccio un discorso, ci vuole anche una struttura dove accanto al tecnico non ci siano solo gli uomini di fiducia con i quali non puoi confrontarti, ci vuole anche gente con il quale tu ti sappia confrontare, com'era, te lo posso dire per esperienza diretta, Maldini con Berzotto, vicini con loro, che spesso dicevano a chi era in quel momento sulla panchina: guarda che forse è meglio così. Ecco, questi sono gli amici veri, non quelli che...
Insomma, un po' un ruolo che dovrebbe esserci anche nella Fiorentina, e che sembra aver richiesto Pioli alla Fiorentina, quella di avere un club manager, in questo caso una figura con competenze più ampie, nel senso che dovrebbe fare anche da trade union tra la squadra e la società, un po' quello che è stato Orialli per Conte quest'anno al Napoli, e non solo, insomma, anche nelle esperienze precedenti.
Vedi, è importante, perché Mancini aveva Rialli e c'era una grandissima empatia anche interiore tra loro. Io ti dico, l'altro giorno sono stato alla presentazione del libro di Vito Cozzoli, l'ex sì. presidente di Sport e Salute.
Sì, oggi c'era anche Beppe Bertoli.
Sì, c'erano Beppe, ecco, voglio dire, io il ruolo che oggi di Buffon l'avrei dato a Bergo, che è uomo di cultura, è uomo a cui piace anche il calcio di base, eccetera, eccetera, che può parlare sotto ogni profilo allo spogliatoio e fare anche da pre-union tra il tecnico, lo spogliatoio e anche la dirigenza federale.
Sì.
Io penso che in futuro Beppe debba tornare in nazionale in quel ruolo lì.
Senti, se hai un minuto, ti leggo anche un messaggio del nostro ascoltatore Filippo. Tornando alla Fiorentina, a proposito della difesa, Pioli al 90% usa la difesa a 4. Noi abbiamo tre difensori, Pablo Mari, Ranieri e Valentini, che rendono meglio con la difesa a 3. Chiedo, questo sarà un problema oppure Pioli saprà anche passare a 3 dietro? Cioè, secondo Grassia, Pioli saprà essere tatticamente flessibile e camaleontico?
Ma sì, ma voglio dirti, ma secondo voi Pablo Mari o Ranieri non sarebbero in grado di giocare a 4? Io, cioè, voglio dire, quando si dice che un difensore è più buono al 3 al 4, io mi dico, ma che difensore è?
È vero. Sì, sì,
poi magari... se gli cambi completamente il ruolo, no, però effettivamente, insomma, giocare a 3 o
sì,
a
magari
4,
siamo rimasti anche un po' sorpresi quest'anno all'inizio della stagione scorsa, quando Pongrasci ci ha detto io ho sempre giocato a 4, giocare a 3 può essere un problema. Vabbè. E lì in effetti anche tanti ex difensori hanno detto, ma come, un difensore deve saper giocare con entrambi, esatto, i sistemi.
Certo. Vabbè, parliamone con Costa Curcia, dai.
Va bene, allora coinvolgeremo Costa Curcia la prossima volta. Filippo, grazie. Allora, la prossima volta così ci svelerai anche i due acquisti che hai in mente Pioli.
Un abbraccio, arrivederci.
Grazie a Filippo Grassia. Ciao,